Benvenuti e bentrovati a tutti. Siamo qui stasera per vivere assieme un momento di incontro con la parola, un momento di riflessione e di preghiera. Questo è uno degli appuntamenti che si svilupperanno durante il tempo di Pasqua ed è stato fortemente desiderato dalle parrocchie di Fiera e Selvana per continuare a camminare assieme come singoli e come comunità da cristiani risorti, capaci di entrare nel mistero della Pasqua e farne esperienza quotidiana. Ad aiutarci in questo passaggio c'è Luca, genovese e laureato in scienze religiose. Per molti anni è stato guida in pellegrinaggi per giovani e adulti nella Terra Santa, o meglio nella Terra del Santo, e attualmente risiede in Turchia ed è a servizio del Vescovo di Anatolia. Posso dire che ha attraversato a piedi molti angoli di terre bibliche, Luca, iniziando quasi per caso a fare la guida, anche se per lui il caso è semplicemente il nome con cui la provvidenza ama nascondersi agli occhi degli uomini. Ecco, siamo qui stasera come deserto alla ricerca dell'acqua che disseta e cerchiamo di fare spazio per lasciarci abitare dalla parola con la P maiuscola. Iniziamo questo incontro con un momento di preghiera e invochiamo lo Spirito Santo con la preghiera che trovate sul foglietto. La leggiamo tutti assieme. Vieni, Spirito Santo, nei nostri cuori e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, e per intercessione di Maria, che ha saputo contemplare, raccogliere gli eventi di Cristo e farne memoria amante e operosa, donaci la grazia di leggere e rileggere le Scritture per fare anche noi memoria attiva, amante e operosa degli eventi di Cristo. Donaci, Spirito Santo, di lasciarci nutrire da questi eventi e di riesprimerli nella nostra vita. E donaci, ti preghiamo, una grazia ancora più grande, quella di cogliere l'opera di Dio nella Chiesa visibile e operante nella storia, così da contemplare in essa, in particolare nella Chiesa primitiva, la presenza della misericordia di Dio in Gesù, fattosi corpo storico in mezzo agli uomini. Amen. E adesso lasciamo la parola a Luca.
Buonasera a tutti, mi sentite? Si sente? Ok. Allora, intanto è un piacere stare qua con alcune persone amiche, visi amici, conosciuti, nuovi visi, eccetera, incontrati stasera. Ma quando Alice mi ha appunto proposto questa serata e poi Don Matteo mi ha proposto anche, diciamo, l'argomento della serata, all'inizio un po' c'è stata anche l'emozione, la bellezza, perché è un argomento non semplicemente interessante, è un argomento fondamentale, di cui si gioca un po' la vita del cristiano, la vita da risorto. Però ovviamente subito dopo c'è stato un momento di ansia, quasi di panico, perché comunque è un argomento impegnativo. Tanto per dire qualcosa di intelligente, già questo non è una cosa scontata, e poi comunque insomma è un argomento che tocca profondamente l'esistenza, perché vivere da risorto significa vivere una vita felice, almeno il Signore così dice, quindi chi decide di intraprendere un certo cammino ha questa presunzione. Poi però fortunatamente ho pensato che sostanzialmente, diciamo, in queste cose qua è lo Spirito che poi parla, no? Quindi noi abbiamo già invocato lo Spirito, lui ci mette il 99,9% e io cercherò di, con le mie parole, lo 0,1%, proporvi qualche piccolo spunto per poi facciamo continuare questo periodo di Pasqua, appunto, in cui si contempla questo grande mistero, la vita del risorto. Vorrei fare prima una precisazione. Noi stasera parleremo della vita da risorti e non della vita eterna, perché ovviamente la vita eterna è una cosa che piace a tutti, atei, musulmani, buddisti, cristiani, eccetera, eccetera, nel senso che il problema della morte è un problema che tocca a tutti. Il senso della fine della vita, bene o male, nel momento in cui uno prende consapevolezza che l'uomo deve morire a un termine, è un dramma. Perché? Perché io ora sono e non sarò più. Ovviamente questo è qualcosa che tocca il cuore di tutti. E le religioni, le filosofie, i pensieri, eccetera, eccetera, danno tante risposte. Ma questa sera il centro non è tanto questo quanto appunto la vita da risorti, cioè l'esistenza quotidiana con un certo stile, cioè quella del risorto, del Cristo, cioè dei cristiani, quelli che vogliono seguire Gesù. Ed è in questo mi aiuta un po' la Bibbia, nel senso che di fatto questo è l'argomento che ricongiunge tutti i libri della Bibbia, Bibbia, no, Biblia, tanti libri, ogni pagina della Bibbia parla di questo, la vita del risorto. E poi ovviamente ci sono dei brani più concretamente, no, più specificamente, che parlano di questo, però generalmente l'argomento della Bibbia è questo: come arrivare a vivere nel quotidiano, vivere le nostre morti quotidiane, che possono essere le fatiche, le delusioni, le morti delle persone care, piuttosto che anche un fallimento, un esame non andato bene, un lavoro in cui ti hanno appunto rifiutato, eccetera, eccetera. Queste sono morti, nelle quali noi possiamo però vivere in una maniera o nell'altra. E dicevamo che appunto ci sono alcuni testi che parlano in maniera più specifica di questo argomento, cioè della vita da risorto, e in questo periodo dell'anno tra l'altro ci viene incontro la liturgia che la Chiesa ci propone. Stiamo leggendo in questi giorni Giovanni 6, il capitolo di Giovanni 6, che un po' si ricollega al brano che stasera vi propongo, che avete visto nel testo, nel foglio, Marco. Alcuni versetti del capitolo 7 e alcuni versetti del capitolo 8, in cui c'è quello che viene chiamato dai biblisti o dagli studiosi il trattato eucaristico, il piccolo trattato eucaristico di Giovanni, di Marco, e che è il parallelo di quello che poi Giovanni appunto nel capitolo 6 racconta. In falsa riga, no? Nel capitolo 6 di Giovanni troviamo la moltiplicazione, passatemi il termine, poi vedremo che in realtà non è proprio una moltiplicazione, però per ora la chiamiamo moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù che cammina sulle acque, quindi miracolo, insomma, Gesù il Signore del creato, del cosmo, del caos. Le acque sono sempre, nella tradizione biblica, rappresentano il caos, e il grande discorso che fa i Cafarnaiti, in cui questi giorni stiamo ascoltando, chiedono a Gesù: ma Mosè ci ha dato la manna, tu cosa ci dai? Beh, ovvio, la domanda fondamentale è: cosa ci dai? E Gesù dice: Mosè non vi ha dato la manna, il Padre vi dà il vero pane, che sono io. Gesù, non io, che sono io, anzi, questo pane è il mio corpo. E se voi non mangiate di questo corpo, non avete la vita eterna, non avete la vita da risorto. Quindi Gesù dice chiaramente che la vita da risorto è in parallelo col mangiare della sua carne. E alla fine Giovanni proprio lancia proprio una battuta molto efficace, dice: molti rimasero turbati e se ne andarono. Immaginatevi Gesù assolutamente depresso, anche forse un po' arrabbiato, deluso, che dice ai suoi discepoli: volete andarvene anche voi? Ecco, questa è un po' la domanda che poi alla fine della serata ci lasciamo: volete andarvene anche voi? Ossia, avete deciso di abbandonare la vita da risorto, cioè una vita con un certo stile nel quotidiano, perché appunto la vita eterna è un conto e quella vedremo, forse. Ma la vita nel quotidiano da risorto implica delle conseguenze, delle responsabilità e delle problematiche, perché vivere come Gesù ci propone non è così semplice. E allora, come sapete, che quando il sacerdote ci propone, no, le promesse battesimali, credete in, no, rinunciate a Satana, io non posso rispondere crediamo, rinunciamo. Questa sera la domanda è: volete andarvene anche voi? Cioè, volete lasciare il cammino sulla via del risorto? Ognuno deve rispondere poi, non stasera, ma nei prossimi giorni, in base un po', ecco, come vedrà questo percorso. Quindi questa era un po' l'introduzione, adesso ascoltiamo il brano e poi proviamo a dire qualche cosa.
Dal Vangelo secondo Marco. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti.
In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino e alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli risposero i suoi discepoli: come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte, erano circa 4.000, e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li ammoniva dicendo: fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato i 5 pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000? Quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero 7. E disse loro: non comprendete ancora?
Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? Quello, alzando gli occhi, diceva: vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio.
Ecco, abbiamo scelto di presentarlo con due lettori perché ovviamente il brano centrale è quello della moltiplicazione, eccetera, fino al discorso, e poi ci sono due brani che includono questo grande brano, che sono fondamentali, sono contestualizzano e danno anche il senso, perché è incluso in due grandi miracoli, tra virgolette, due grandi segni, cioè cosa? Gesù che guarisce l'ascolto, l'orecchio, e dà la capacità della vista, no? E sostanzialmente la vita da risorto è una vita in cui hai la capacità di ascoltare e la capacità di vedere, e questo brano ti dice che solo attraverso una determinata esperienza tu puoi avere questa capacità. Allora, il primo brano, quello del sordo muto, ci rimanda a un brano in particolare del Vangelo di Matteo, di Marco, scusate. All'inizio del Vangelo di Marco la prima attività che fa Gesù è entrare nella sinagoga di Nazareth e incontra e a questa comunità Gesù parla, e a un certo punto si alza un indemoniato, il quale dice: che vuoi tu da noi, Gesù Nazareno, figlio di Dio? E Gesù dice: ovviamente vai fuori da questo, no? Da quest'uomo. Ora, perché colleghiamo questi due brani? Cioè il sordo muto, soprattutto il sordo, cioè colui che non ha la capacità di ascoltare, con questo primo grande gesto di Gesù. Perché sostanzialmente nel Vangelo di Marco, allora immaginatevi la sinagoga, immaginatevi la chiesa. Cosa ci facevano i demoniati in chiesa? O meglio, cosa ci facevano i demoniati in sinagoga? Tenendo conto che nell'ebraismo le regole di purità rituali sono ancora oggi molto importanti. Nell'ebraismo di Shabbat non puoi neanche strappare la carta igienica perché è un lavoro da fare. Cioè hanno delle grosse, no? A livello alimentare non puoi mangiare tante cose. Cosa ci faceva un indemoniato in una sinagoga? O non se ne è accorto nessuno, ma è difficile che nessuno se ne fosse accorto, o forse l'intento di Marco era un altro. Cioè, e questo lo rivela le parole dello stesso indemoniato, tra virgolette: che vuoi da noi? Cioè, l'idea è che nella sinagoga tutti fossero indemoniati, ma non nella maniera del, se qualcuno della mia età ricorda L'Esorcista, no? Quei film, eccetera, non sono molto aggiornato in questo campo. Ma quindi non è un indemoniato alla maniera appunto eclatante, eccetera, ma è un'altra forma di possessione demoniaca, quella che Generalmente Satana usa il male, usa con tutti noi, cioè quella che cerca di non farci ascoltare veramente, non prendere sul serio il messaggio di Gesù, il messaggio del Vangelo. E come fa a fare questo? Proponendoci uno stile di vita, no, performante, di successo, ma anche in maniera positiva, ho da salvare tante persone, ho da aiutare tante persone, non ho tempo per, eccetera, eccetera. Quindi è una logica in cui appunto non ci rimane in testa, non abbiamo il tempo di fermarci per ascoltare, per stare ad ascoltare veramente quello che il Signore ci dice. Sempre interessante, no? Quando uno va, che ne so, allo stadio, quando esce dalla partita, no, si mette a commentare, no, in maniera positiva o negativa, l'azione, il gol, piuttosto che l'errore dell'arbitro, eccetera. Uno va al cinema e cosa fa? Bello il film, le sceneggiature, oppure no, questo poteva fare meglio, mi è piaciuto, è da Oscar. Quando mediamente, ovviamente non parlo di voi, ma mediamente, quando uno va in chiesa, nelle parrocchie, la gente esce, cosa fa? Non parla certo del brano del Vangelo, di quello che ha detto il sacerdote o di quello che ha vissuto, cioè dell'Eucaristia, il momento di comunione. Parla di, adesso vado, devo preparare il pranzo, vado oggi pomeriggio, andrò a fare questo e quant'altro. Cioè, questo è una possessione demoniaca, nel senso che non ti ha permesso di ascoltare veramente, non ti ha permesso di prendere sul serio quello che hai fatto, vissuto in quel momento, nella domenica, nel momento in cui la comunità si è radunata attorno alla parola, attorno alla messa dell'Eucaristia. E quindi queste sono le vere possessioni, perché sì, esistono probabilmente le possessioni estreme, ma quelle che ci toccano a noi sono queste, cioè quelle che non ci permettono di vivere veramente, di prendere sul serio il Vangelo. E allora, nella sinagoga di Nazareth, cosa succede? Che l'unico veramente, tra tutti gli indemoniati, cioè quelli che vanno in sinagoga così giusto perché la domenica bisogna assolvere il precetto, si va a messa, va bene, poi me ne vado a casa e finalmente... mi sbrago lì, eccetera. Ed è interessante perché la Bibbia, fin dai primi versetti, in realtà ti dice questo, ti dice stai attento, il principio è fondamento, no? Il primo capitolo della Genesi, 7 giorni, che sembra, no, quasi il raccontino, in realtà è un racconto molto sapiente. Il quarto giorno, il primo giorno Dio separa, no, le luci, eccetera, poi separa la terra dalle le acque dalle acque, le acque superiori, le acque inferiori, e poi la terra dalle acque, eccetera. Ma il quarto giorno fa una cosa molto interessante. E dice, lo leggo così, al versetto 14, Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. Ma è interessante, noi diremmo, siano per separare i giorni, gli anni e le feste. È la logica umana, cioè prima parti dal giorno, poi vai agli anni e poi arrivi alle feste. Invece no, la Bibbia ti dice, guarda, no, stai attento, perché tu devi partire dalla festa. Cioè devi partire dalla domenica, devi partire dall'incontro col Signore. Non devi partire, la settimana non inizia con il lunedì, cioè col lavoro, perché se inizi col lunedì parti già stanco e il martedì sei ancora più stanco, il mercoledì vorresti tagliare la testa al tuo collega, il giovedì tua moglie, e il venerdì sei contento perché il sabato e la domenica vai in discoteca, ti sballi, vai allo stadio, spacchi la vai con le spranghe, no, ti dice attento, tu inizia con la domenica e caricati delle energie che ti permettono di vivere il quotidiano da risorto. È un'altra logica, ribaltamento. Invece il diavolo, il Satana, il male, ti dice no, guarda, c'è da fare, no? L'ansia da prestazione, la performance, la performazione, eccetera, eccetera. E allora la capacità di ascoltare il Signore avviene attraverso un primo esorcismo. Il secondo è quello del cieco, cioè saper vedere, e questo appunto attraverso un'esperienza che fai all'interno della comunità, attraverso la vita eucaristica. velocemente. Il secondo brano che include, quindi questo di cieco, ci rimanda al cieco nato, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, un brano molto interessante che poi vi lascio per chi vorrà. È un percorso è un percorso proprio iniziatico, catechetico, parte da una persona che vive una morte, che quindi ci rimanda a un bisogno di resurrezione. Tutte le morti hanno un bisogno di risurrezione. Anche le persone più depresse che non vogliono guarire hanno comunque in sé un anelito di risurrezione. Allora, questa persona, questo cieco nato, è lì e passa con Gesù passa con i discepoli e i discepoli gli chiedono: chi è che ha peccato, lui o i suoi genitori? Questa è la sua morte. Da sempre è la sua condanna, no? La classificazione, il giudizio, il senso di colpa. E Gesù gli dice, né lui, né i suoi genitori, ma perché appunto sia manifestata la gloria di Dio. Poi immaginatevi la scena, Gesù sputa per terra, prende il fango, glielo mette nell'occhio e gli dice, va, immergiti nella piscina di Siloe, che vuol dire inviato, vuol dire questo, e guarirai. Ora, perché quest'uomo si fida di Gesù? Secondo voi, perché quest'uomo si fida di Gesù? Ora immaginate, non è che avesse mai sentito parlare di Gesù, eccetera, eccetera. Era 38 anni che era cieco, le avrà provate tutte. Ai tempi non era raro che ci fossero i guaritori alla Gesù, quindi probabilmente ne avrà provate anche altre. Perché si fida di Gesù? Nonostante gli abbia, tra virgolette, sputato negli occhi. Neanche la cosa più, non è che Gesù ha fatto la cosa così bella, politicamente corretta. Si fida perché? Perché lo ha liberato da un senso di colpa. Quindi la risurrezione, la vita del risorto, ti fa sentire liberato e fai un'esperienza che però di per sé poi ha bisogno di tutto un cammino. Quindi per arrivare a vedere il Signore c'è tutto bisogno di un cammino. Allora, questa è la grande inclusione che ti dice: la vita del risorto ha bisogno di un esorcismo nell'ascolto e di una guarigione nella vista, perché se no non vedi il Signore nel tuo vita quotidiana. Il brano poi, appunto, centriamoci un attimo sulla moltiplicazione, inizia con Gesù che fa questo grande gesto. Qual è il grande miracolo che fa Gesù? Come? Qual è il grande miracolo che fa Gesù nella moltiplicazione dei pani e dei pesci? Dà a tutti del pane, sfama della gente. Però mi verrebbe da dire, il giorno dopo avranno ancora fame. Anzi, a me, cosa me ne importa che quella gente si sia sfamata? Cioè, cosa mi dà a me che il fatto che Gesù abbia, tra virgolette, moltiplicato? Che poi nel brano non c'è scritto moltiplicato, non c'è mai scritto. C'è sempre scritto che Gesù distribuisce, divide, condivide, eccetera, eccetera. Però l'importante è, cioè, la parola di Dio, il Vangelo, è stata scritta, è stata fissata perché dicesse qualcosa non a loro, ma a me, che io che leggo dopo. Allora, qual è il grande segno di Gesù? Immaginiamoci la scena, no? Gesù dice, c'è questa folla, Gesù ha compassione, questo è sicuramente un grande segno, Gesù ha compassione della gente, quindi sa di cosa ha bisogno. Ha bisogno del pane? Hanno fame, Gesù dice hanno fame. Non si sa bene di cosa. Allora immaginatevi, Gesù arriva dai discepoli e dice, hanno fame, anche si bloccano. Erano tutti contenti perché ovviamente la giornata stava andando benissimo, il loro maestro era, tutti lo ascoltavano, un grande oratore, cose interessanti per la vita, spiritualmente elevate. A un certo punto dice, ma cosa abbiamo noi? I discepoli si bloccano. Caspita, non abbiamo preso la roba da mangiare. E poi i discepoli dicono, ma il maestro non ce l'ha detto. Ma forse l'ha detto a Pietro, perché è il capo. L'ha detto a Giuda, è colpa sua che non abbiamo i pani, perché i soldi, aveva la cassa, oppure, che ne so, è stato Matteo che è il più intelligente di noi, o forse l'avrà detto a lui, a Giuda Taddeo che conosceva il fornaio, eccetera, eccetera. Quindi tutti cercano delle scuse, si sentono veramente quasi giudicati da Gesù prima che dicono... E Gesù risponde, ma perché non mi dite quanti pani abbiamo? Allora dicono, beh, dai Giovanni, sei più giovane, sicuramente di te avrà un po', digli quello che abbiamo. E Giovanni va lì e dice, guarda, abbiamo solo 7 pani. E Gesù dice, fantastico, ma che bello, cioè incredibile, ma che bello. Cioè Gesù... Il grande segno che fa è che ti dice, guarda che quello che hai, anzi quello che sei, è quello che il Signore vuole. E la vita da risorto è quello di vivere felici e grati e ringraziare per quello che si è e quello che si ha. Non di più, non di meno. Se Gesù avesse avuto un pane, avrebbe ringraziato, ma non come no, in genere dice, ah grazie Signore per quello che ho, mi accontento. No, non è. Mi accontento. La vita del risorto è di colui che ringrazia perché quello che ha, quello che è, quello che non è. Perché se poi alla fine facciamo i conti, noi saremo sempre mancanti. Per quanto io possa essere il più grande medico, il più grande ingegnere, il più grande panettiere, il più grande, non saprò fare sempre tutto, avrò sempre bisogno. E quindi Gesù già il primo segno che fa e che ti dice la vita del risorto è quello che sii grato per quello che sei e per quello che hai. E così poi distribuisce, non moltiplica, perché noi non siamo chiamati a moltiplicare, perché semmai al limite Gesù moltiplica, va bene, Gesù può anche farlo, ma noi siamo chiamati a condividere. Un po' la logica, ricordo sempre racconti di persone che magari hanno vissuto nella guerra, no? Hai la minestra, se qualcuno chiede aggiungi un po' d'acqua, ce n'è per tutti. Se però io trattengo quello che ho, io muoio di indigestione e tu muori di fame. Cioè il trattenere vuol dire moriamo tutti. Il condividere significa viviamo tutti, viviamo da risorti. Cioè da chi stava per morire di fame o di indigestione, in realtà alla fine tutti siamo risorti, perché se condividiamo quel poco che abbiamo, tutti ne abbiamo. Quindi Gesù, il grande miracolo che fa, questo segno, più che quello della moltiplicazione, perché ripeto, la moltiplicazione non è un termine biblico, anzi un termine satanico, passatemelo il termine, perché è la logica dell'economia mondiale. Moltiplichiamo, facciamo, performiamo, che è poi la logica dei farisei che non capiscono, che sono quelli che appunto devono difendere i poteri grandi, i poteri forti, eccetera, eccetera. E allora Gesù, quando poi sale sulla barca, tenete conto che salire sulla barca rappresenta appunto attraversare la scena di questo mondo, il mare, dicevamo prima il caos, e la barca è, tra virgolette, la chiesa o comunque la vita dell'uomo che cerca in qualche modo di barcamenarsi tra i sommovimenti di questo mondo, tra la guerra in Ucraina, in Israele, nello Yemen, nel Centrafrica, piuttosto che o i problemi economici e quant'altro. E ti dice, appunto, Gesù sale sulla barca e ci sono i discepoli che, caspita, hanno dimenticato il pane. Come prima, proprio i discepoli, niente. E Gesù dice, guardatevi dal lievito dei farisei. Cos'è il lievito? Sapete che il lievito è quell'ingrediente che non permette agli ebrei di celebrare la Pasqua, cioè la risurrezione. Il giorno prima dell'inizio della settimana di Pasqua, la festa ebraica dura una settimana, infatti anche la nostra, poi alla fine anche se poi si passa un po' in secondo piano, il giorno prima, soprattutto i bambini, cioè questo... nascondono dei pezzi di lievitati perché li raccolgano e li buttino via oppure ci sono altri espedienti, in modo che nella casa sia libera del lievito, del lievitato, perché nella Bibbia c'è scritto che appunto quando è nella notte di Pasqua eliminerai ogni cosa lievitata, e questo sarà il passaggio alla liberazione dalla schiavitù alla libertà. Allora, il lievito dei farisei, cosa consiste questo lievito? Adesso lo vediamo. Comunque è quello che non ti permette di fare il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Quindi quello che non ti permette di vivere da risorto. I discepoli cosa fanno? Signore, non abbiamo pane. Ma se vi ricordate, come hanno letto i lettori, a un certo punto dice il Vangelo, in quei giorni chiamò a sé i discepoli e disse, avevano dimenticato dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. I discepoli dicono, non abbiamo pane, eppure ce n'è uno. Cioè, come si sposano queste due affermazioni? Cioè, sulla barca c'è un pane, lo dice lo scrittore, il Marco, ma i discepoli dicono non abbiamo pane, perché non riconoscono il pane, l'unico pane che hanno sulla barca, che è Gesù. Per loro è il pane materiale, mille pani, pane cibo, pane lavoro, pane preoccupazioni, pane salute, pane quello che vuoi, ma non riconoscono che l'unico pane sostanziale necessario è Gesù, che è sulla barca, ma non lo vedono. E allora capite perché poi Marco alla fine del brano dice c'è bisogno di un miracolo, quello che ti fa vedere, che fa riavere la vista al cieco. Perché se non vedi Gesù nella tua vita, non vedi che Gesù è nel tuo vicino, che Gesù è in quella persona che ha bisogno, Gesù è nel tuo fratello, nel tuo figlio, nel tuo padre, in quello che vuoi, ma Gesù è nella tua vita. E allora, quindi qual è appunto questo lievito dei farisei? Lo dice Gesù. Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. Avere occhi e orecchi sono fondamentali per incontrare il Signore, per capire. E non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000, quante ceste di pane, colme di pezzi avete portato via? Gli dissero 12. E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero 7. E disse loro, non comprendete ancora? Allora il lievito dei farisei qual è? È il non ricordare. Il principio del peccato è il dimenticare. Il dimenticare quello che Dio nella nostra vita ha fatto. Cioè i farisei sono concentrati sulla performazione, i discepoli non ricordano quello che è il Signore nella nostra vita. Il risorto può ringraziare, fare Eucaristia, sapete che Eucaristia vuol dire in greco rendere grazie, ringraziare. Puoi ringraziare solamente se ti ricordi cosa ha fatto uno. Ovvio, uno mi fa un regalo, grazie, lo vedo lì e me lo ricordo. Se però io non mi ricordo quello che hai fatto, non posso ringraziarti. Quindi l'origine del peccato è il dimenticare quello che il Signore ha fatto nella tua vita, quanto il Signore ti ha dato, quanto ti ama. Allora, questo brano, che è un brano, appunto, dicevamo, una piccola catechesi eucaristica di Marco, ci dice al centro della cosa, della vita cristiana c'è questo. Fondamentale, il risorto è colui che sa ringraziare veramente e sa ricordare ciò che il Signore nella sua vita ha fatto. Questo poi ognuno di noi lo può declinare in mille cose, vedremo poi, facciamo ancora qualche passaggio. Torniamo un attimo, appunto, diciamo, all'Eucaristia. L'Eucaristia è un segno meraviglioso, che il Signore ha deciso di consegnarci perché come veramente, come sostanza. Dicevamo che nel Vangelo di Giovanni, che stiamo leggendo in questi giorni, Gesù dice: se non mangiate di me, non avete la vita eterna, non potete vivere da risorti. Quindi senza Eucaristia noi non possiamo vivere da risorti. E il mangiare è un segno interessante, perché il mangiare dice anche di una visione del mondo. Tu come mangi, sei. Tu divori le cose o le assapori? Ti butti nel piatto, non parlo solamente del piatto a tavola, o cominci a osservare, guardi, lentamente le accogli, le assapori. Quindi il mangiare è una metafora anche per la visione del mondo, per come sei, per come approcci il reale. Ed è anche, il mangiare è un sentirti che sei una persona limitata, perché noi abbiamo bisogno di mangiare e quando finiamo l'energia, cioè per quanto tu poi possa essere muscoloso, se poi non c'è i carboidrati, non c'hai proteine, non c'è, alla fine Don Marco che è un super atleta, maratoneta, eccetera, eccetera, per quanto è, poi se a un certo punto non c'ha, finisce lì, no? Vuol dire benissimo. Quindi dice che non sei Superman, non sei Dio, ma sei figlio, sei creatura. Ti dice poi anche che tu, il mangiare è anche interessante, perché tu, generalmente noi mangiamo il tempo dell'altro, a qualsiasi livello, appunto, sia il tempo della mamma, della moglie, del marito, perché adesso sembra la donna che fa da mangiare, anche il marito, no? Di chi ci fa da mangiare per noi? Stasera siamo andati a mangiare la pizza buonissima con Don Matteo, Don Marco e Alice, eccetera. Il tempo di chi ci ha preparato da mangiare, eccetera, noi lo mangiamo, cioè consumiamo quel cibo, quel tempo. Così come chi mangia, mangiare parla anche che noi comunque per mangiare uccidiamo qualcuno. È un far morire qualcuno, in senso simbolico, almeno simbolico, e questo vale per carnivori, gli onnivori, i vegetariani e i vegani, perché anche vegano, non ce l'ho con i vegani per dire, è comunque la metafora di una morte. Quindi il mangiare veramente. E il Signore Gesù, appunto nell'incarnazione, ha scelto proprio questa dinamica, tanto che l'icona ortodossa della Natività, no, sapete, c'è il Gesù bambino che è fasciato nelle bende della morte, no? Rappresenta la morte, ed è in una mangiatoia. Luca per tre volte cita il termine mangiatoia, il che significa che Gesù è nato per essere mangiato. Cioè ci dice che la vita da risorto è un paradosso. La vita di chi è risorto non è uno che mangia, ma è uno che si lascia mangiare. Cioè uno che decide di farsi, tra virgolette, servo, o comunque di essere disponibile. Non è uno che aggredisce, ma è uno che... Quindi anche questo fa parte della logica del volete andarvene anche voi. Cioè, va bene essere mangiato, mi accetto di essere mangiato dal mondo, dagli altri, essere disponibile, essere... di perdere il mio tempo, perché poi è così, no? Io avrei tante altre belle cose da fare, ma oggi mi ha chiamato il vicino di casa che ha un problema, no? Io devo preparare un esame. Però in quel momento lì c'è quella persona che ha bisogno, non ce l'avrà bisogno domani, non ce l'aveva bisogno ieri, ce l'ha bisogno adesso. Tu oggi dovevi studiare, scegli. Quindi l'Eucaristia, appunto, che è il mangiare per eccellenza, il Signore, diciamo nell'incarnazione, entra in questa logica e decide di farsi uomo, accettare le dinamiche, cioè la sentirsi figlio e non essere Dio, di accettare di consumare il tempo, ma soprattutto di farsi mangiare. Allora è interessante un passaggio oltre. Conoscete sicuramente, perché è un brano famosissimo, Sapete che nei sinottici, cioè in Luca, Marco e Matteo, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, no, viene raccontato in maniera molto precisa: Gesù che unisce il Giovedì Santo, i discepoli, e poi insomma istituisce quello che poi noi tutti i giorni, o comunque la domenica, eccetera, eccetera, celebriamo sull'altare, cioè la celebrazione eucaristica. Giovanni è l'unico, persino San Paolo descrive l'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni no, cioè fa la lavanda, lui però inserisce la lavanda dei piedi, che è il corrispettivo, perché la lavanda dei piedi era quello che viene prima, no? Prima fa la purificazione, perché sennò poi non sei puro per poter appunto celebrare il momento pasquale, il momento insieme. Ed è un brano interessante anche con la sua storia di riletture, no? In cui Gesù appunto si fa servo, si abbassa, lava i piedi. Però vorrei un attimo rileggerlo con voi e prendere uno spunto sulla vita del risorto, che secondo me è fondamentale. Che ripeto, è sempre una dinamica eucaristica, cioè ci parla di come Giovanni intende l'Eucaristia e quindi la vita del risorto, perché Gesù ha detto: se non mangiate di me non avete la vita da risorto. L'Eucaristia è fondamentale, quindi la lavanda dei piedi è il brano fondamentale per eccellenza. Il Vangelo nel capitolo 13 di Giovanni si dice: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Nel greco, sino alla fine, sia fino all'ultimo momento, ma anche totalmente, no? Completamente, a 360 gradi. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola. È il verbo della risurrezione. In greco, alzarsi, ma è proprio il verbo in cui viene usato anche per Gesù quando si alza, si risorge. Depose le vesti, quindi si spogliò, diciamo, un po' anche nell'incarnazione, comunque si spoglia del suo ruolo. Prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Ora Giovanni qui usa una tecnica cinematografica, cioè descrive il fotogramma per fotogramma. Però manca un fotogramma, che quindi quando manca il fotogramma significa che quello lì è la cosa importante per Giovanni. Allora si alza, si cinge, no, il... Scusate, si spoglia, si cinge i fianchi con l'asciugamano, quindi gli strumenti che gli servono, versa l'acqua e lava i piedi. Però è interessante perché Giovanni non dice che Gesù prende l'acqua. Perché? Perché Giovanni ha capito bene cos'è l'Eucaristia. L'Eucaristia non è fare qualcosa, cioè Gesù non è che lava i piedi. E dice: se Gesù no. Gesù, immaginatevi la scena, ci sono i discepoli lì, a un certo punto arriva Gesù e miracolosamente, tra virgolette, le mani di Gesù si trasformano in acqua. Cioè non è che Gesù lava i piedi, fascia le ferite, eccetera, eccetera. Gesù diventa acqua, che è la differenza tra il fare e l'essere. Cioè ti dice che l'Eucaristia ci parla di una trasformazione. Quindi non è che tu sei chiamato come cristiano, come risorto, a fare tante cose, ad avere l'ansia da prestazione. Perché questa è la logica del mondo, che parte dal lunedì, martedì, il lunedì deve guadagnare 100, il martedì deve guadagnare 1000, il mercoledì deve guadagnare 10.000, eccetera, eccetera. No, tu non sei chiamato a fare nulla, perché è solo il Signore che fa. San Paolo, nelle sue lettere, soprattutto la lettera ai Romani, lo dice chiaramente. Chi lavora, il suo stipendio è quello che gli è dovuto. Invece il Signore è con noi, ha un'altra tecnica, ci dà tutto per, ci dona tutto. E allora Gesù con la lavanda, cioè Giovanni con la lavanda, ci dice: guarda che tu non sei chiamato a fare niente, tu sei chiamato ad essere. Una volta che sei, va bene, ovviamente, passatemi, dall'amore poi a una persona ovviamente deriva. Ma i medievali questo l'avevano capito bene. E l'agire segue l'essere e non viceversa, perché se noi entriamo in questa logica, cioè prima facciamo, non entreremo mai nel trasformarci in amore, in essere come Dio, in essere risorti. L'essere risorti nasce solo in questo comprendere che tutto è un dono che viene da Dio e non siamo noi che siamo artefici della nostra salvezza e non siamo noi artefici della salvezza degli altri. Tutto è dono. Che, passatemi, è un po' quello che sta succedendo in Israele. E in Israele sapete cosa succede, no? Il bordello più totale degli israeliani e palestinesi. Anni fa leggevo le lettere di Ben Gurion, che è stato il grande leader, no? Fondatore dello Stato di Israele, e nei suoi diari diceva, quando ancora c'era il sogno, sapete che in Israele c'è un grosso deserto, il deserto del Negev, e in cui il sogno dei sionisti originario era quello di trasformarlo in giardino, no? Quindi di renderlo fertile. E Ben Gurion scriveva: tutti gli alberi che noi piantiamo nel deserto sono un dono che noi facciamo alla natura. Ma questo è il grande peccato originale di Israele, cioè credere che è l'opera dell'uomo che dona qualcosa alla natura, senza rendersi conto che la capacità dell'uomo di fare qualcosa in questo senso, che è sicuramente meravigliosa, non è semplicemente un qualcosa che io faccio, ma è un dono che mi viene da Dio. Quindi è tutto grazia. E allora questo ribaltamento è la vita del risorto oppure no? Cioè il risorto comprende questa dinamica: tutto è dono, io sono servo inutile, grazie per quello che sono, per quello che non sono, per quello che ho, per quello che non ho, per quello che ha lui, per quello che abbiamo noi. Non è quello che io faccio che mi dà il valore. Non sono bello perché io faccio tante belle cose, ma sono bello perché sono bello, perché sono amato da Dio. E risorto entra in questa logica, in questa dinamica. E allora il vivere è tutto un altro discorso, perché gli permette di vivere le relazioni in un'altra maniera. Non più con l'interesse, con l'utile, io fa, tu fai, io non faccio, non è una contabilità, ma è pura gratuità. Questo a livello ovviamente verticale con Dio, ma poi ovviamente si rispecchia a livello orizzontale con gli altri. Un altro ultimo passaggio prima di concludere. Sappiamo che dicevamo che Gesù dice che la cosa fondamentale è mangiare del suo corpo e del suo pane, cioè fare eucaristia nella messa, nella celebrazione eucaristica. Il sacerdote impone le mani e la cosiddetta prima epiclesi, cioè invocazione dello Spirito, è: Signore, fa che questo pane, questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù. Però poi dopo c'è una seconda epiclesi, c'è una seconda invocazione dello Spirito, che dice, ho preso le preghiere eucaristiche seconda, terza e quarta, se sapete, no, dopo che c'è la concentrazione, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Questa è la preghiera eucaristica 2. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Preghiera eucaristica 3. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, pane e vino qua, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Preghiera eucaristica 4. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, pane e vino, corpo e sangue di Cristo. E a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo lode della tua gloria. Cioè la liturgia, la sapienza della Chiesa, dai primi secoli fino a oggi, ci ha detto che la Messa, l'Eucaristia, il pane e il vino trasformato in corpo e sangue di Cristo, sono fondamentali non tanto perché così mi salvano, ma perché ci salvano, perché ci rendono Chiesa. Senza questo passaggio non c'è vita da risorto, cioè nessuno si salva da solo. Cioè il Signore non è morto e risorto per me e basta, per te, basta, eccetera, eccetera. Cioè perché facessimo un corpo solo. Allora le comunità cristiane che sono divise, in cui c'è invidie, gelosie, la gente che decide di... non sono comunità da risorto. Cioè la vita da risorto è anche una vita comunitaria da risorto. Perché è proprio la liturgia, cioè lo chiediamo proprio ogni domenica messa, ogni messa lo chiediamo. Cioè che il pane e il vino non sono finalizzate a se stessi, ma sono finalizzate a perché tutti ci sentiamo una famiglia. In cui ovviamente non è che sempre si deve andare d'accordo, si può litigare, si può anche non essere d'accordo, ci si può dare delle testate a volte, però alla fine siamo una famiglia. Quindi altro elemento della vita da risorto, cioè vivere nella comunità. Ecco, quindi per concludere, abbiamo visto un po' gli elementi della vita del risorto, l'Eucaristia, cioè ringraziare per quello che si è e quello che si ha, la vita di comunità, e concludo la testimonianza. Anche in questi giorni leggiamo gli Atti degli Apostoli, qualche giorno fa capitolo 4, negli Atti c'è Giovanni e Pietro che sono al Sinedrio, che devono essere giudicati eccetera, e dicono va bene, vi lasciamo andare, ma dovete tacere. Dice, beh, se dobbiamo rendere conto a Dio o a voi, ditemelo voi, non possiamo tacere quello che abbiamo visto. Quindi quello che abbiamo visto nella nostra vita, cioè il Signore risorto, lo dobbiamo annunciare, che non vuol dire andare in piazza, però dobbiamo testimoniarlo. E quello che abbiamo visto nella nostra vita non è genuinamente sì, il Signore però cosa mi ha parlato, ce lo dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 20, che è secondo me un brano molto interessante. Quando Giovanni e Pietro, avvertiti da Maria Maddalena, dicono il Signore è risorto, vanno alla tomba, corrono, e Giovanni ovviamente è il più giovane, arriva prima, poi fa passare Pietro entra, guarda e rimane incredulo. Entra Giovanni, dice, e vide e credette. Perché uno crede e l'altro non crede? Cosa ha visto Giovanni di così meraviglioso in una tomba vuota che Pietro non ha visto? E l'unica cosa che ha visto erano i panni piegati, cioè quella cosa insignificante che Gesù faceva tutti i giorni alla mattina, dopo essere andato in bagno a lavarti i denti con lo spazzolino, anche se non c'era il tempo lo spazzolino, cioè il modo in cui Gesù piegava i panni, Giovanni lo riconosce. Cioè la vita del risorto è colui che è talmente innamorato, è talmente, perché, come dire, gli interventi di Dio nella nostra vita non nascono dagli eventi straordinari, il grande miracolo, ma quegli eventi insignificanti, invisibili, che solo noi, nel nostro cuore, il Signore è riuscito a toccarci, che, come dicevamo, mediamente il diavolo, il Satana, cerca di minimizzare, nascondere, allontanare, ma sono proprio quelli che fanno la discriminante della vita del risorto, che ci permettono poi appunto di riconoscere il Signore nella nostra vita e vivere nella gioia e non essere più, non fare più semplicemente gesti d'amore, ma diventare amore, quindi poi amare gli altri. Quindi l'essere, ripeto, che precede il fare. un ribaltamento, quindi la vita da risorto non è niente di straordinario, è solo un ribaltamento di prospettiva, non più dal fare ma dall'essere. Essere amore, che poi cosa voglia dire lo sappiamo in ogni cosa, però nella nostra vita. Ecco questi due spunti, però ci lasciamo un piccolo momento di silenzio.
Ecco, vi ringrazio e ringrazio Luca e Maria Chiara che ci hanno accompagnato, ecco, in questa serata e ci hanno un po' addentrato nella parola, la parola che salva e che ci disseta. E adesso...
Sì, volevo solo dire, beh, a parte che ringrazio anch'io ovviamente Luca per gli interessanti spunti, poi questa nuova modalità di preghiera che ci ha fatto conoscere Maria Chiara, e comunque volevo dire che la serata non finisce qui, ma che siamo tutti attesi in oratorio dove i volontari del Noi hanno preparato qualcosa per tutti.